E io farei qualcosa con quei capelli, personalmente. Per carità, poi.
Volevo chiedere, ieri abbiamo parlato di Cartesio e dell'anima razionale.
Sì.
Però noi, cioè al giorno d'oggi, per anima intendiamo tutto il resto. Cioè, tutto il contrario, anzi. Com'è possibile che siamo passati dall'anima razionale all'anima di oggi, che è un'altra cosa?
Beh, questo succede spesso e volentieri nella nostra cultura, oggettivamente. Nel senso che tu... No, non mi pare meglio. Ok.
Allora.
Che devi, a un certo punto. Bella cosa la tecnologia. Allora, dicevamo... È una domanda interessante, nel senso che toccherà affrontarla parlando di un'altra serie di cose. Però adesso ci penso un attimo. Intanto vediamo un attimo la gabbia d'acciaio, che è un po' più nei pressi della questione. Allora, trovate sul manuale di Mongardini, troverete una serie di accenni e di passaggi sulla razionalizzazione, no? Ed è più o meno quello che abbiamo detto quando abbiamo cominciato le prime lezioni. Comincia a essere, pare, un paio di eoni fa, però sono soltanto 2 mesi, quindi facciamo un piccolo sforzo mentale. E torniamo a quando si era parlato dell'industrializzazione e delle sue conseguenze, no? Avevamo detto che l'industria e il sistema economico cominciano a richiedere una serie di coordinamenti diversi da quelli che fino ad allora erano stati in atto. C'è bisogno per le aziende di avere una costante rifornitura di materie prime, di materie di energia, una rete di trasporti all'altezza. Quindi c'è bisogno di cominciare a coordinare una serie di cose che prima erano, diciamo, molto più lasche, no? Venivano con dei tempi morbidi, senza particolari attenzioni, non c'era questo senso di ansia, per certi versi, che invece è connaturato con il nostro modo di vivere. E uno degli strumenti principali per questo avevamo detto essere l'orologio, se vi ricordate. L'orologio, molti autori lo indicano come l'inizio della modernità. Tra l'altro, se vi ricordate quello che dicevamo ieri per la macchina, e fate mente locale sulle pubblicità degli orologi, vi accorgerete che noi tendiamo a raffigurare l'universo come un orologio. No, ce n'è una ultimamente proprio che gira, che è molto bella anche, devo dire, ma dove è evidente che noi abbiamo assimilato, interiorizzato con i vari processi di socializzazione, con le varie esigenze immaginali, una serie di immagini forti e che danno in qualche modo il tono, la chiave ai nostri ragionamenti, ai nostri discorsi. Noi vediamo l'universo come una gigantesca macchina, estremamente elaborata, estremamente sofisticata, quello che volete, però la nostra idea è esattamente quella, quindi una regolarità, una capacità di coordinamento assoluta, no? L'orologio, da questo punto di vista, credo che sia, dal mio punto di vista, è l'unica cosa che ha senso in un orologio, perché oggi come oggi avere bisogno di qualcuno che ti dica l'ora è diventato quasi ridicolo, fondamentalmente, no? L'avete ovunque, sui telefoni, nelle macchine, per strada, cioè è un'inflazione. Per cui portarsi pure dietro una cosa che ti dica l'ora lascia un po', salute, il tempo che trova. Ma noi continuiamo evidentemente a portarci in giro l'orologio. Non so se vi siete mai posti il problema: perché andiamo in giro con l'orologio al polso? O andate in giro con l'orologio al polso? Io mi sono curato, come avrete forse notato, un sacco di tempo fa. E tra l'altro vi garantisco che non avere l'orologio vi fa sviluppare un senso del tempo abbastanza notevole. Nel senso, io tendenzialmente non sono mai in ritardo, o pochissimo, per motivi indipendenti dalle mie volontà, e so quasi sempre più o meno com'è. Certo, non so i decimi, non so i centesimi, ma anche chi se ne frega, come abbiamo detto qualche altra volta. Perciò, perché portiamo in giro l'orologio? Perché, e questo è uno dei temi che tratteremo, potete anche grattarvi evidentemente con calma, è uno dei temi che tratteremo nelle prossime lezioni, perché l'orologio in qualche misura ci dà una sensazione di dominio sul tempo. E noi col tempo non abbiamo un buon rapporto, evidentemente. Gilbert Durand, che è questo grande autore del quale parleremo ripetutamente anche quando parleremo dell'immaginario, io credo che questa cosa la lascerò al convegno dell'11 dicembre per parlarne un po' più estesamente, ma qualche traccia iniziale non è una cattiva idea darla, ci dice fondamentalmente che la grandissima parte delle imprese umane è mirata e volta a gestire o sconfiggere il tempo. Perché il tempo è evidentemente uno degli ingredienti centrali del nostro problema esistenziale profondo. Noi abbiamo la consapevolezza che il tempo finisce, perlomeno il nostro tempo finisce. E quindi lo scorrere del tempo è, no, poco piacevole. Se vi ricordate, una delle tante raffigurazioni canoniche della morte è questo scheletro con la falce da una parte e una clessidra dall'altra. Non è casuale. Quindi, chi vuole cimentarsi con una lettura divertente in proposito, può sembrare buffo, ma di fatto lo è, c'è un romanzo di Terry Pratchett, non so se qualcuno di voi sa chi è Terry Pratchett. È dura sta cosa, ragazzi. Qualcuno ha sentito parlare del mondo disco, ha fatto dei videogame del mondo disco, ha visto dei film del mondo disco? Niente. Bene. Vabbè, è uno dei principali fenomeni culturali del secolo scorso e di questo, quindi tutto sommato sarebbe il caso che vi informaste. Ed è un autore che scriveva un fantasy fantastico, devo dire la verità, al di là del fantasy anche molto intelligente, e c'è uno dei suoi romanzi che si chiama Mort, che è dedicato alla morte, perché a un certo punto la morte si rompe le scatole di fare la morte e va in vacanza, e va a fare la pizzettara in un porto, no, tanto per darvi l'idea. E quindi ci sono tutta una serie di conseguenze, tutta una serie di ragionamenti su questa morte che dice: io la parte più divertente dei cocktail è quando sono a una festa mascherata, arriva il momento in cui si toglie la maschera, perché la morte ovviamente rimane quella che è e tutti si spaventano clamorosamente. Quindi il punto della morte è esattamente questo, è che noi facciamo male i conti con essa, però se provassimo a immaginare cosa sarebbe il mondo senza, avremmo dei grossi problemi, cosa che pare che la gran parte di noi non si eserciti a fare, perché noi ragioniamo molto spesso nel micro e diciamo: vabbè, io vivrei tutta la vita per sempre, no? A parte che si può discutere se questo sia opportuno o meno, perché vi garantisco che andando avanti la noia è maiuscola, quindi uno tendenzialmente comincia a dire: vabbè, io andrei a vedere che succede dall'altra parte, magari mi diverto un attimo di più. Però comunque, in generale, se lo facessimo solo noi andrebbe anche bene, ma se lo facessimo tutti a 7 miliardi più quelli che vengono, che facciamo? E poi ci lamentiamo oggi del fatto che non c'è successione, non c'è alternanza ai posti di potere, che i vecchi rimangono lì, eccetera. Figuratevi quelli immortali. Come faremmo a liberarcene? Sarebbe una situazione assolutamente impensabile. Quindi, per molti versi, dovremmo in qualche misura fare pace col tempo. E ci sono delle strategie che permettono di farlo, ci sono una serie di modalità che permettono di farlo e che noi però abbiamo perso di vista perché hanno a che fare con altri modi di concepire il mondo. Stiamo vedendo piano piano quali sono gli elementi del nostro paradigma o dei nostri paradigmi, se vogliamo ampliare un po' la prospettiva. Abbiamo visto che questa cosa, spero vi ricordiate anche ieri, implica una cosa che Morin chiama cecità selettiva, accecamento paradigmatico. Vuol dire che il paradigma fa in modo che tu non veda delle cose, anche se poi le vivi, no? Come dicevamo ieri, le emozioni sono state ritenute per secoli un argomento indegno d'attenzione. Quindi abbiamo fatto finta che non ci fossero, abbiamo fatto finta che fossero dei residui, abbiamo fatto finta di tante cose, che potessimo prescinderne, e adesso invece ci stiamo accorgendo, no, grazie al lavoro di Damasio di cui parlavamo ieri, che queste emozioni sono un ingrediente centrale del nostro essere umani. Non possiamo far finta che non ci siano, perché noi siamo umani anche perché abbiamo delle emozioni, perché proviamo delle emozioni, siamo in grado di interpretarle negli altri e di riconoscerle in noi stessi. Come vedete, torniamo alla famosa intelligenza intrapersonale e interpersonale, che come tali, abbiamo visto, non sono state assolutamente curate. Noi continuiamo a comportarci come se un buon punteggio di intelligenza logico-matematica fosse un viatico per qualunque impresa. Invece, guarda caso, l'intelligenza logico-matematica è proprio quella coerente col quadro cartesiano. Quindi anche da quel punto di vista ci troviamo a vivere in un mondo nel quale si immagina che gli uomini siano diversi da quello che sono. Perché, come abbiamo detto, l'intelligenza logico-matematica va benissimo per certe cose, ma per quanto riguarda i rapporti interpersonali, le relazioni, non è d'aiuto, anzi, di solito è d'ostacolo. Per cui ci troviamo appunto a fare delle selezioni. E qui vi invito a notare che le contraddizioni abbondano. E non si tratta semplicemente di contraddizioni contraddittoriali, si tratta anche di contraddizioni vere e proprie, cioè di stupidaggini logiche, perché può capitare questo, non è che ogni contraddizione è contraddittoriale. Ci sono delle contraddizioni ridicole, quali per esempio una logica nel mercato del lavoro e comunque nella retorica corrente dell'individualismo portato a degli eccessi assoluti, ma una prassi di lavoro in squadra sui posti di lavoro. che sono cose che, non so se avete notato, ma fanno a cazzotti. Cioè, se io devo pensare agli affari miei ed essere in costante concorrenza con tutti, che faccio in un lavoro di gruppo? Cerco di fregare tutti, che non è assolutamente l'idea. Per cui da una parte cominciamo a renderci conto, a un livello, diciamo, non dico superficiale, ma abbastanza poco preciso per molti versi, dell'esigenza di certi comportamenti che abbiamo rimosso, ma a livello profondo questi comportamenti li abbiamo rimossi. Noi siamo ciechi nei confronti di questi comportamenti, perché nel paradigma non ci sono. Non c'è la cooperazione nel nostro paradigma, c'è la separazione. Capite? Quindi il momento in cui mi chiedono perché non collabori, perché dovrei collaborare, qual è il mio tornaconto? Questa è la domanda improvvisa, quella che viene subito, no? E tu non vedi che ci sono tornaconti ulteriori, che possono esserci degli scopi che prescindono da te. Tu sei talmente abituato a guardarti e a concepirti come unico metro di giudizio di tutto ciò che accade, che pensi soltanto agli affari tuoi. So se questo è chiaro. Quindi da una parte ti dicono sì, devi cooperare con gli altri perché il gruppo crea delle sinergie, no? Tutte queste parole che girano fortissimo, ma nessuno ti spiega perché, nessuno te lo dà un motivo per essere in un gruppo come parte di un gruppo e non come individuo che tende a fregare tutti gli altri per portarsi a casa un qualunque risultato esso possa essere. No, questa è una, come abbiamo detto, una forma di anomia. È un'incoerenza assoluta fra ciò che viene detto e ciò che viene praticato. E noi siamo costantemente in questa situazione. Ho visto ieri dei miei colleghi con i quali ci siamo lamentati ritualmente di una serie di cose, però una delle cose divertenti che sarebbe opportuno che voi sapeste è che siamo tutti d'accordo sul fatto che attualmente nell'università l'insegnamento non conta. E io trovo che questa sia un'altra di quelle cose che gridano vendetta davanti a Dio, nel senso che noi veniamo valutati per tutta una serie di cose dove però non c'è la didattica. Allora, siccome la mission dell'università a casa mia era quella di fare anche didattica, principalmente didattica, mi chiedo che sto a fa qua? Chiaro? Uno dei tanti segni di questo disinteresse è che la settimana prossima salteremo un'altra lezione, perché faccio il presidente del seggio in cui verrete a votare per le elezioni dei vostri rappresentanti. No, qui qualsiasi cosa accada, dobbiamo rinunciare a fare lezione. Però queste lezioni le dobbiamo fare entro un semestre di 2 mesi e mezzo. So se vedete quanto la situazione diventa complicata. No, ecco, questo è la gabbia d'acciaio. La gabbia d'acciaio è il proseguire di queste richieste organizzative, di questi tentativi di coordinare, che perde di vista poi la praticabilità di quello che fai in nome di una logica astratta, per cui qualcuno al ministero ha deciso che voi dovete avere un semestre che va da questo si riallaccia anche al discorso del tempo, il vostro semestre va da fine settembre, buongiorno, a gennaio. Fatevi due conti, quanti mesi so? Ottobre, novembre, dicembre, gennaio. Miracolo, abbiamo un semestre di 4 mesi. Non so se avevate fatto caso a questa cosa, no? Un semestre di 4 mesi. Abbiamo un'ora di 3/4 d'ora. Perché? Perché noi controlliamo il tempo. C'è poco da fare. Poi ti danno delle esigenze organizzative, ti spiegano, no? Quelle sono le famose derivazioni paretiane di cui abbiamo parlato. Ti giustificano perché queste cazzate. Però il fatto forte, l'affermazione simbolica forte, è che tu del tempo fai quello che vuoi. Allora, se chiama semestre ma dura 2 mesi e mezzo, perché non so 4? Perché poi al ministero hanno deciso che gennaio non si può fare lezione. Non si sa per quale ragione, oggettivamente, no? Per cui io devo fare 76 ore di corso tra fine settembre e metà dicembre, con l'ascensione, Halloween, le tesi, tutto. Non so se capite cos'è la gabbia d'acciaio. È questa la gabbia d'acciaio. Ed è stupida, non c'è da dire, non c'è da girarci intorno, è semplicemente stupida. Poi ovviamente ognuno se la giustifica come crede, come ritiene, no? Anche perché questa prassi che scoprirete essere venuta in auge col famoso Frederick Taylor, che è un altro dei miei bersagli preferiti insieme a Cartesio. Taylor è quello del taylorismo, lo troverete quando farete organizzazione, ma insomma credo che sia un fordismo, queste parole che conoscete. Ecco, questo discorso terroristico cosa comportava? Comportava che ci fossero da una parte quelli che fanno il lavoro sul campo e dall'altra quelli che pensano al lavoro, no? Quelli che si mettono lì così, e che, so se vi ricordate, abbiamo parlato, no? Se voi fate una fotografia a un manager, il manager normalmente sta in una posa pensosa perché lui è quello che pensa, gli altri fanno. La domanda è, se tu non fai, che te pensi? Cioè, come fai a dire a me che faccio quello che devo fare se tu non lo sai fare? So se vedete un po' il problema, no? Quindi c'è una mia amica, che spero di potervi presentare prima o poi, ma non so se viene giovedì, che insegna a Roma, e dice ci vorrebbe un attimo l'effetto via giù, che è quello che tu parli col ministero e dici via giù, vieni a vedere come funziona la cosa per favore, perché sennò tu non capisci. Tu mi dici un sacco di cazzate, mi chiedi un sacco di stronzate e io non riesco a fare il mio lavoro, perché tu non sai che vuol dire stare qui in aula, non hai idea. Non so se la cosa è chiara. E questo vale per noi come vale per tutti, evidentemente. Però vi faccio presente che, come vedete, se prendiamo questo discorso che vi riguarda abbastanza direttamente, perché voi siete quelli che teoricamente dovrebbero essere insegnati, no? Usando questa costruzione un po' così, ci sono dei seri problemi, a parte i conflitti di ruolo, evidentemente, ma ci sono tutta una serie di problemi che hanno proprio a che fare con l'organizzazione, col fatto che noi pretendiamo di dare quell'assetto meccanico, ordinatino, pulito dell'orologio alle cose, le quali invece non sono né meccaniche, né ordinate, né pulite. Il mondo è disordinato. E questo è il punto. E uno dei grandi problemi, se vedete, che ci deriva dalla nostra impostazione strutturalista, perché noi abbiamo detto siamo fondamentalmente strutturalisti. No, anche se è ovvio, abbiamo detto che non è logicamente pertinente, non è logicamente sostenibile, ma noi continuiamo a essere strutturalisti perché? Perché abbiamo un problema col tempo. Di nuovo, il nostro essere strutturalisti viene dal fatto che abbiamo bisogno di stabilità. Perché l'immagine del tempo qual è, se ci ragionate in termini immaginali? È qualcosa che si sgretola. La clessidra, questo ti comunica. Ti comunica che le cose trascorrono e si disfano. Quindi a noi, per reazione, cos'è che piace? La stabilità, una cosa che dura nel tempo, che mi dimostra che non è vero che tutto si sgretola, perché se dura lei, forse duro anch'io. Noi facciamo una serie di ragionamenti che non hanno basi logiche, è quello che vorrei che capiste, ecco perché parleremo di immaginale estensivamente, perché noi immaginiamo le cose, sempre, quando noi impariamo, immaginiamo, perché il vostro modo di imparare è figurarvi quello che vi sto dicendo, e ognuno se lo figura nel modo suo, ognuno vede un processo diverso, un tono diverso, un colore diverso al concetto. Il concetto in sé, astratto, non serve a niente, capite? E nel momento in cui una cultura come la nostra sostiene che l'immaginazione è deteriore, che l'immaginazione è dannosa e che quindi dobbiamo toglierla di torno, si sta segando il ramo su cui sta seduta. È una forma di suicidio costante. Perché non c'è cultura senza immaginazione, ve l'ho detto e ve lo ripeto, ma non solo dal punto di vista dell'immaginare il da farsi, che mi sembra anche abbastanza rilevante, no? Perché i famosi progetti cos'altro sono se non immaginazione strutturata? Ce ne siamo scordati, c'è rimasta solo la struttura, perché noi siamo quelli della gabbia d'acciaio, c'è il carapace ma non c'è dentro nessuno, è vuoto. Però allo stesso tempo l'immaginazione è anche conoscere, è anche il colore della conoscenza, il gusto della conoscenza. Quando io parlo di ruolo, ognuno di voi mentalmente, che lo voglia o no, si dà una rappresentazione del ruolo, sceglie una situazione, sceglie una figura, sceglie un qualcosa al quale attaccherà questa memoria, e quello per lui diventa il ruolo. Quindi l'immaginazione è sempre in gioco. Io non parlo di concetti astratti, voi non ricevete semplicemente concetti astratti. Ci sono una serie di rapporti che si instaurano con quello che viene detto. Simpatie, antipatie, sgradevolezze, opposizioni, adesioni. Tutto questo perché alcuni oggetti del sapere vi piacciono e altri no. Se fosse tutto parimenti astratto non ci dovrebbe essere un problema di qualità o di simpatia. Eppure funziona così. Una materia mi sta simpatica, un'altra la odio. Perché? Perché non c'è soltanto la ragione. No? Perché la ragione, come abbiamo appena detto ieri, è anche questo. Nella ragione ci sono le cose caratteriali di cui abbiamo parlato quando abbiamo detto del pessimismo e dell'ottimismo antropologico, ma mica solo quelle. C'è il fatto che tu sei predisposto a certi aspetti del mondo, che questi aspetti li valorizzi o meno, che ti sono più o meno, come dire, adatti. No? Noi siamo fatti in modo estremamente complesso. Perché continuiamo a pensare di poter costruire un sapere che da tutto questo prescinde? Non ha senso. E soprattutto quando poi appunto nei comportamenti come dire, empirici nei comportamenti pratici, riscontriamo costantemente la stessa logica al lavoro. Noi vediamo che tra l'orologio, l'agenda, i calendari e l'organizzazione non c'è nessun tipo di differenza, sono tutte strategie di controllo del tempo, dalla prima all'ultima. E infatti su cosa punta la grandissima parte delle produzioni? Su agende e orologi. L'orologio è diventato un oggetto stupido, ma lo facciamo diventare intelligente, perché non solo ti misura il tempo, ma ti misura i battiti cardiaci, ti misura gli enzimi, ti misura i passi che fai, ti misura continuamente. Eccolo, il delirio della misura è una delle caratteristiche proprio centrali della nostra cultura. Come vi dicevo, chi se ne fotte se hai camminato 5 km, 450 metri e 20 centimetri? No? È importante? No. Ma quando tu vai a correre o vai a fare a camminare, eccetera, ti dicono che ti devi ascoltare e riconoscere il momento nei tuoi muscoli quando è ora di smettere, o ti dicono che devi correre 20 minuti, mezz'ora, 40 minuti, 5 chilometri, no? Non so se vedete la differenza. Non siete macchine, non siamo macchine. Io corro quanto posso correre, ma se tu non mi educhi a capire quanto posso correre, mi devi dire delle stupidaggini come corri per 5 chilometri. Allora io potrei correre altri 3 chilometri oggi, ma potrei correrne 2 di meno perché non ce la faccio. Capita, perché io non sono una macchina. Oggi mi va, domani non mi va, oggi ce la faccio, domani ce la faccio, eccetera, eccetera, eccetera. Il mio rendimento non deve essere costante. Se io ho un rendimento costante, c'è da preoccuparsi, perché io non sono una macchina. Ma noi, come vedete, attraverso tutto quello che costruiamo, attraverso tutto ciò che stiamo ricercando, tendiamo ad accentuare il versante macchina. Per cui ho un orologio che non solo mi rompe le palle con l'ora, ma mi dice pure quanti battiti al minuto ho, quante chilocalorie ho consumato quando ho fatto la passeggiata, mi fa vedere su una bella mappa dove sono passato, tanto per tornare a Cartesio, eccetera, eccetera, eccetera. Quelli sono dei sistemi per digitalizzarvi. Non so se lo vedete il discorso. Noi stiamo trovando tutti i sistemi possibili per digitalizzarci. Poi andate a leggere la fiction, quelli di voi che leggono la fiction, pochi mi pare di capire, però insomma magari qualcuno, e ci sono tutto il filone del cyberpunk, per esempio, che è bellissimo, dove che succede? C'è l'immortalità nelle macchine, no? Noi verremo scaricati come file, come consapevolezze nella rete. E se voi andate a leggere i romanzi più intelligenti, scoprite che quelli che sono stati scaricati come consapevolezza nella rete chiedono una sola cosa, cioè di essere cancellati. Sempre. Non c'è nessuno che è contento di stare nella rete. Si sa com'è? L'immaginazione, no? Testa le cose e ci dice, guarda, ne aria. Tu o stai fuori oppure nella rete diventi matto. Ecco, appunto. Perché noi saremmo anche carne, ossa, nervi e tutte queste cose qui. Senza, non siamo noi. So se questa cosa è chiara. Io sto leggendo una trilogia molto interessante, fantascientifica, di un tale Richard Morgan, che parla di questa cosa, di questa capacità di tradurre gli uomini in programmi che poi vengono travasati nei diversi corpi. Molto comodo, perché se fai certe cose c'è un corpo, altrimenti insomma, il corpo diventa, no? Una cosa. E c'è un ottimo ragionamento, ci sono tutta una serie di ottimi ragionamenti anche su quello che ciò costa. Però quello che più interessa è questa visione a monte, no? È l'immaginazione del fatto che noi siamo software e hardware, quello che vi dicevo ieri. Quindi io sono il software e il corpo è hardware, quindi il corpo io lo posso scartare, lo posso migliorare, lo posso modificare, lo posso alternare per quanto riguarda il sesso, perché tanto non è lì il problema è quello che c'è nella mia anima razionale, che posso continuare a chiamare come mi pare, ma rimane costantemente lì. Ed è una cazzata grossa come una casa. Perché? E questa non è una buona notizia per nessuno, devo dire, è una consapevolezza che sto cercando, con cui sto cercando di fare i conti anch'io, ma non è facile, però toccherà parlarne. Damasio, vi ricordate chi è Damasio? Non Carneade, quindi Damasio, ne abbiamo parlato ieri, è quello delle... Okay. Allora, parte da... lo studio storico di un caso che fece scalpore a fine Ottocento, che è il caso di Phineas Gage. Che successe a Phineas Gage? Chi era Phineas Gage? Era un ingegnere che guidava una squadra di realizzazione delle ferrovie americane. Se l'avete presente, no? La conquista del Far West, questa impresa del progresso, quindi bellissimo anche da un punto di vista, come dire, leggendario e mitologico, ed era una persona stimatissima all'interno della sua comunità, era un punto di riferimento, una specie di leader, un padre di famiglia eccellente, insomma, quello che vi viene in mente per il perfetto soggetto moderno, ecco, Phineas Gage era questo. Poi un bel giorno fanno uno sbaglio e non gli danno il tempo giusto prima di far brillare una mina, quindi questo si trova a, come dire, a faccia davanti a un'esplosione, parte un perno di metallo che gli si pianta nell'orbita oculare e gli esce dall'altra parte. E tu dici, e ci siamo giocati Phineas Gage. Phineas Gage non perde i sensi, non perde consapevolezza, rimane con st'affare piantato in testa finché non lo portano a essere curato, gli viene rimosso e guarisce. Tutti stupefatti. Qual è il problema? Che Phineas Gage non è più Phineas Gage. È uno che tocca le donne, beve come una spugna, bestemmia da tutte le parti, non è più in grado di prendere una decisione dotata di senso, che è una. Però è sempre Phineas Gage, parla, interagisce, si ricorda le cose. Com'è possibile? Ecco, è possibile perché, che ci piaccia o no, questo nostro percepirci come unici, questa idea di profondissima posizione di individualità, è di fatto il risultato di una serie infinita di processi neurali. Quindi non c'è un punto dove c'è l'anima. Questo ci dice oggi la fisiologia. Ci sono miriadi di funzioni disperse nel cervello, ognuna delle quali, grazie a qualche miracolo, perché qui la parola ci sta, di coordinamento, collabora a generare una sola rappresentazione costantemente aggiornata, che saremmo noi. Ogni parte del cervello contribuisce. E il bello è che non si tratta semplicemente di funzioni fisiologiche, come abbiamo detto ieri, per cui il cervello rettiliano mi fa respirare, fa che l'ipofisi faccia una cosa, che le ghiandole surrenali ne facciano un'altra, eccetera. Ma anche i comportamenti sociali sono originati in parti del cervello, in particolare nei lobi prefrontali. Ok? Quindi che succede? Che quel disastro che è successo a Phineas Gage, perché poveraccio, non è che un paletto te passa per il cervello e non fa danni, però ha fatto dei danni mirati, cioè non ha inciso sulla capacità del linguaggio, non ha inciso sulla memoria di lungo termine, ma ha inciso su cosa? Sulle capacità relazionali. Phineas Gage non è più in grado di concepire le convenzioni sociali, pensa un po', senza farlo apposta. Non so se vedete ogni tanto Grey's Anatomy o queste cose, no? C'era un tempo addietro un paziente che lo portò la moglie, la famiglia, no? E questo continuava a toccare il culo alle infermiere, rideva, no? E alla fine hanno scoperto che aveva un tumore al lobo prefrontale, che è uguale. Capite? Quindi noi purtroppo non siamo un'anima che poi rimane intera. Non è pensabile che noi veniamo astratti dal nostro corpo, perché noi siamo il nostro corpo. Non c'è una materia spirituale che infonde il cervello e che quindi, come dire, prescinde dai danni del cervello e rimane intera. Chiunque di voi, spero pochi, abbia dovuto testimoniare una malattia come l'Alzheimer, come la demenza senile, come queste cose, sa perfettamente che funziona così, che tu hai davanti qualcuno che non è più lui. A noi questa cosa ovviamente non piace. Io ho avuto per anni mia nonna, che purtroppo era una delle la persona più importante della mia vita fondamentalmente, ma si è spenta pian piano. Poi perlomeno c'era un mio amico guru che mi diceva altre cose, ma insomma lasciamo perdere il trascendente. E di fatto non riconosceva più nulla, non si comportava più com'è, e mia madre ha sempre pensato che lo facesse apposta. E credo che forse capiterà anche a voi. Perché? Perché è meglio pensare che ci sia ancora quello che tu conosci che ti sta facendo uno sgarbo, che accettare che non c'è più quando lo vedi, quando è lì. Quindi tu lo continui a guardare e dici, cazzo, è lui, no? E no, non è più lui. Perché non c'è, perlomeno, no, questo ad oggi, ci dicono le emergenze e le scoperte, non c'è quest'anima. Che poi possa esistere a livello spirituale, altro discorso, ognuno crede quello che vuole. Ma l'evidenza che noi siamo in grado di testimoniare oggi è che noi siamo il frutto di una miriade di rappresentazioni. E Damasio utilizza il termine immagini di nuovo per questi processi, quindi l'immagine torna costantemente. L'immagine non è la cazzata che vediamo su Facebook, l'immagine è qualcosa di sempre più importante per quanto ci riguarda. Siamo un frutto di costanti sincronie di immagini che ogni parte del nostro cervello, per quanto le compete, fornisce al tutto. Questo siamo. E quando il cervello viene danneggiato, se ne risente. Per un verso o per l'altro, magari appunto non lo noti subito, magari non si tratta di una cosa evidente, magari si tratta di qualcosa di tutto sommato secondario, ma la consapevolezza di sé e il comportamento che noi adottiamo, il fatto che siamo noi, è strettamente correlato con alcune parti del nostro cervello. Quindi non c'è uno spirito, ci siamo noi, tant'è che non abbiamo manco la parola per dirlo. Siamo talmente disabituati, perché Cartesio ci ha insegnato che invece da una parte c'era l'anima intatta, che, no, che i famosi, quant'erano? 40 grammi, 36 grammi, quant'era? Non mi ricordo più il film. 21 grammi d'anima. E il corpo che invece può andarsene a fanculo come gli pare. Però, come vedete, questo tipo di immaginario è quello che è alla base di tutti i processi fantastici con cui abbiamo a che fare con la fantascienza oggi. No? Perché? Perché ci garantirebbe una possibilità di sopravvivere, perché di nuovo abbiamo a che fare col problema del tempo. Quindi, no, gira, gira, noi siamo quasi sempre focalizzati su questo tipo di ragionamento e di discorso, su questa emergenza, su questo modo di gestire quella che è la nostra consapevolezza di essere noi stessi. Chiarito il problema della gabbia d'acciaio? Quindi, vedete che il problema di Phineas Gage è un problema interessante, perché poi si ricollega con quello che abbiamo visto ieri, no? Dall'altra parte c'è questo contribuire costante del sistema limbico alla comprensione, alla decisione, alla decodifica del mondo. Quindi noi di fatto siamo molto più complessi di quanto non pensiamo. E il modo in cui ci autorappresentiamo è fondamentale per poter star bene con noi stessi. Quindi oggi vorrei ragionare con voi di questo, una volta esaurite un pochino appunto questi primi stimoli. Perché il fatto che noi ci vediamo in un certo modo genera delle aspettative. Noi abbiamo parlato di ruolo, vi ricorderete, e abbiamo parlato di ruolo come insieme di modelli di comportamento, se non ricordo male. Ma quella non è la definizione che io vorrei che vi ricordaste. Di solito le davo tutte insieme. Quest'anno ho cambiato strategia, quindi ho parlato del ruolo da un punto di vista manualistico, adesso parliamo del ruolo da un punto di vista un po' più complesso. Okay. Il ruolo da questo punto di vista può essere interpretato in due modi ulteriori, come insieme di diritti e di doveri che sono in capo a un qualunque personaggio, chiunque di noi, per lo status che occupa all'interno della società, oppure può essere interpretato come insieme di aspettative che derivano dal nostro status. Ci siamo fin qui? Quindi, la definizione manualistica è quella di insieme di modelli di comportamento mirati al soddisfacimento di qualche esigenza, la teniamo da parte, ci piace tanto, però lascia un po' il tempo che trova una volta che cominciamo a ragionare un po' meglio. Se invece vogliamo capire forse qualcosa di più, andiamo a vedere queste due definizioni che vi ho appena accennato. Ed è importante che vi ricordiate quanto vi ho appena detto per l'immaginazione, perché parte della differenza sta esattamente lì. Ovvero sia, nel momento in cui vi rappresentate l'uomo come portatore di un insieme di diritti e di doveri, voi avete una qualche idea, una qualche immagine che vi si presenta alla mente. Nel momento in cui rappresentate l'uomo come un portatore di aspettative, ne avete un'altra. Quali sono gli attributi dell'immagine fondata sui diritti e i doveri? Perché a me piace meno? Come ve lo figurate un portatore di diritti e di doveri, voi? Con l'istituzione. La vostra collega rinvia immediatamente al mondo istituzionale, e non è male. Altro? Come portamento, com'è quest'uomo che porta diritti e doveri? Maggiorenne. Poi?
Vestito bene.
Poi? Tiene famiglia? Tiene famiglia. Ma può darci, effettivamente, però questa un po' mi crea qualche difficoltà, ma vediamo. Altro, come ve lo figurate? La postura. Qual è la postura di uno che ha diritti e doveri?
Alto.
È alto.
Fisico.
Fisico. alto, fisico, assertivo, no? In qualche modo te lo vedi...
Macio.
Macio, bravo, direi che è perfetto, macio è perfetto. E soprattutto solo, perché tu porti i tuoi diritti e i tuoi doveri contro un'istituzione, come dice giustamente lei, e sei impregnato di questa consapevolezza, no? Sei forte. Ecco, questi sono i caratteri del soggetto moderno. La retorica del soggetto moderno è esattamente questa: qualcuno autonomo, in grado di tutelarsi e un po' meno di essere all'altezza di ciò che deve fare, no? Perché purtroppo uno dei grossi difetti della coppia diritti e doveri è che i doveri ce li siamo persi, sono rimasti solo i diritti. Tant'è che in Mongardini troverete una formulazione che io trovo geniale. Mongardini dice: il cittadino della modernità è diventato l'avente diritto, e trovo che sia una formulazione stratosferica, perché dipinge esattamente il problema. Noi nella coppia diritti e doveri, i doveri l'abbiamo persi di vista, i diritti no. Tant'è che se guardate un qualunque poliziesco, appena arrestano qualcuno, quello che dice: io riconosco i miei diritti. Sì, ma i doveri ti sei scordati, perché se hai appena ammazzato quello c'era qualcosa che non quadrava in questa cosa, no? Però l'atteggiamento è quello. Noi, per una serie di dinamiche, per una serie di egoismi, per una serie di, come dire, di nuovo di inconsistenze col discorso, con la retorica corrente, i doveri abbiamo persi di vista, perché i doveri sono dei limiti, sono degli obblighi. I doveri sono come la famiglia, quelle cose che devi fare per forza, che limitano la tua autonomia e la tua libertà, che non abbiamo. Questo sarebbe carino che lo capissimo. Non c'è sta libertà. Una libertà che prescinde dagli altri non è libertà, è arbitrio. Quindi io non posso far finta che gli altri non ci siano, perché ci sono. E questo voi lo vedete perfettamente in una delle manifestazioni più anodine, più stupide: il traffico. Voi vedete gente che guarda gli altri quando guida? No, vanno come se fossero soli, alla deriva, completa. Non badano al pedone, al motorino, a quell'altro che arriva, agli stop, ai semafori. Il trans, no? E come mai? Perché noi ci rappresentiamo così. C'è niente da fare. E quando tu ti sei rappresentato così, non t'entra in testa, ma poi non è soltanto un problema nostro, ma vi racconto un annetto e poi facciamo 5 minuti di break, perché credo che abbiate bisogno di respirare un attimo. Ma una mia amica è stata impegnata in Libia a lungo, e che ci piaccia o meno, il modo di vivere arabo è diverso dal nostro, no? Ci sono una serie di passaggi anche storici per i quali non abbiamo una serie di cose, però diciamo che ogni tanto qualcosa ti fa fare quattro risate. Allora, nei parcheggi dei centri commerciali in Libia è vietato parcheggiare di muso, no? Tu devi parcheggiare a marcia indietro. Perché? Perché sennò quando escono non guardano e fanno dei botti. E loro accendono la macchina e partono, senza guardare chi c'è dietro. Quindi per legge tu devi parcheggiare in modo che guardi davanti, perché altrimenti gli sfugge questa cosa. È una cosa buffa per certi versi. Il traffico, mi dicono che è una situazione assolutamente surreale, per molti versi, no? Però in generale, ecco. Ma io non credo che pure qui non sarebbe una cattiva idea metterla sta legge, no? Di guardare, perché noi non guardiamo più, un accidente di niente. È una corsa a ostacoli andare in giro in macchina oggi, ma non è casuale, non è che siamo tutti completamente rimbambiti, è che purtroppo, come vi dicevo, le autorappresentazioni hanno dei costi. Una volta che io mi percepisco come quello che è libero, autonomo e se ne frega di tutti gli altri, io mi comporto di conseguenza, c'è niente da fare, e quindi non vado alle file, no? Non è mai successo di essere in fila e arriva uno piripicchio che ha deciso che lui è più importante? È un continuo. La domanda è: tu chi cazzo saresti? E lui ti risponde: beh, io sono io e tu non sei un cazzo, come il Marchese del Grillo. Ma non è casuale, ragazzi, è quello il problema, non è casuale, è proprio la logica del nostro sistema. Poi ti chiedi com'è che non siamo solidali e su che basi dovremmo esserlo, una volta che tu mi stai educando ad essere così da sempre, o da sempre, da 300 anni più o meno, è ovvio, no? Quindi bisogna interpretare e capire perché questi diritti e questi doveri, no, non abbiamo capito, i diritti e i doveri sì, ma non ci sono più i doveri, sono rimasti solo i diritti, e questa già è una bella problematica. Per le altre ne parliamo fra 5 minuti. Ok, allora direi che possiamo ricominciare. Stavamo considerando la questione degli aventi diritto. E quindi abbiamo visto che in qualche misura il tono della rappresentazione relativa al problema dei diritti e dei doveri è un tono che configura un'appartenenza ideologica, anche retorica, un'appartenenza seria all'ambiente e all'ambito della modernità. Cos'altro c'è di problematico nella questione dell'insieme dei diritti e dei doveri? A quale sfera di significato rinvia la frase insieme di diritti e di doveri? Non particolare. Dice strutturalista la vostra collega, ma non era quella l'idea. Diciamo sì, in senso molto ampio sì, però ci vorrebbe una cosa un po' più specifica. Cosa vi fa venire in mente? La legge, esatto, appunto, proprio lì volevo andare a parare. E noi siamo abituati a ragionare in termini di certezza del diritto, che poi nella prassi non è assolutamente, non esiste, la certezza del diritto nella prassi non c'è. Però dal nostro punto di vista, di nuovo, come generatore di aspettative, funziona benissimo. Quindi nel momento in cui io parlo del ruolo come insieme di diritti e di doveri, sto dando per certe queste cose. Quindi i miei diritti e i miei doveri sono assodati. Non c'è ombra, non c'è compromesso, non c'è malfunzionamento, è così. Dal mio punto di vista entro in una logica, come dicevamo, assertiva. Quindi è mio diritto e lo faccio. Fine. No? Il dovere, come abbiamo visto, si è un attimo appannato. Quindi nel momento, come vedete, in cui io prendo questa definizione come stella polare, sto assumendo, facendomi carico di una serie di precondizioni, di una serie di concetti impliciti che non sono evidentemente formulati così, ma che creano in me un certo clima e un certo modo di pormi. Ok? Quindi certezza, autonomia, solitudine. Il soggetto si immagina direttamente in rapporto con l'istituzione. Non ci sono vie intermedie, non ci sono corpi intermedi. Come saprete, questo è un po' ciò che sta accadendo nella vita politica italiana e non solo ultimamente, no? La famosa, com'è che la chiamano? La disintermediazione. Questo rapporto invece del leader direttamente col popolo, no? Che è una delle nostre aree proprio peculiari del coso, ma bisogna dire, devo riconoscere da questo punto di vista, che a me fa orrore in linea di massima, ma visto il tipo di gabbia d'acciaio nel quale ci troviamo, comincia a diventare opportuno ragionarci su questo discorso, no? Perché è vero dover incontrare, è vero dover parlare, però nel momento in cui questo entra nel giro di schiaffi degli incontri pianificati, delle scadenze, eccetera, eccetera, di fatto diventa un eccellente strumento per non decidere mai. Quindi c'è da vederla con un attimo di prospettiva storica, sta cosa. Ad ogni modo, il clima, come vedete, è quello, il clima moderno, no? D'altronde, a che serve un corpo intermedio se ognuno è autonomo e libero e capace di pensare e badare gli affari suoi? È semplicemente un ingombro in più. Quindi, di fatto, la retorica con la quale abbiamo a che fare oggi non è affatto fuori, non è affatto priva di continuità col resto. Noi siamo ancora oggi, pensiamo in modo estremamente moderno. Il problema qual è? Che non c'è più la modernità. Questo è il punto. Tutte quelle premesse, tutto quello che era legato, come abbiamo detto, al paradigma moderno, non funziona più. Tant'è che Beck, che è questo autore del quale vi sto parlando in questi giorni, che è sempre quello che ha scritto La società del rischio e poi La società del rischio globale, e devo dire, alla luce dei fatti di oggi, è a dir poco lungimirante, ci parla di irresponsabilità organizzata. E che dice? Che vuol dire questo? Vuol dire che di fatto oggi noi interpretiamo il mondo con dei criteri che non valgono più. E quindi non riusciamo a definire nulla, manco le responsabilità, tant'è che, come stiamo notando spesso e volentieri, non si riesce mai a trovare un colpevole che uno. Lo cerchiamo sempre, ma non lo troviamo mai. Quindi, no, questo. Ma quello che conta fondamentalmente è questo, il discorso che vogliamo conoscere il mondo con strumenti ormai inadatti, che è esattamente il problema dell'inizio della sociologia, come abbiamo visto. La sociologia nasce perché si vedeva che quello che si pensava del mondo non funzionava più. Quindi oggi non so cosa nascerà, però probabilmente potrebbe nascere qualcos'altro, o dovremmo rivedere una serie di punti, però concettualmente l'idea principale è quella. Quindi noi ci troviamo in questo clima, e se ragioniamo col ruolo come insieme di diritti e di doveri, di fatto non capiamo nulla, perché non c'è mai una volta che questo funzioni. Okay? Da una parte diventa disfunzionale perché appunto i nostri doveri sono fuori dall'appello e quindi nessuno fa più quello che dovrebbe. Dall'altra si è tutti convinti che invece dovrebbero, quindi ci si aspetta che venga tutto quanto fatto nei tempi, con le cose eccetera eccetera, regolari. Ma questi tempi e queste procedure sono starate pure loro. Capite? Quindi noi adottiamo delle strategie che sono, falsamente rassicuranti. Per esempio, non so se sapete cos'è il silenzio assenso. Il silenzio assenso è un modo per uscire dalla gabbia d'acciaio della burocrazia. Perché? Perché si presume che certi uffici debbano dare dei responsi su delle questioni entro un certo lasso di tempo, no? Tu vuoi fare una modifica a casa tua, devi comunicarla a un qualche ufficio, il quale entro 30 giorni ti deve dire sì o no. Però che succede? Che gli uffici non riescono più a tenerle queste scadenze. E quindi che fai? O vai fuori dalle tue procedure, oppure trovi un modo, che in qualche misura è un modo per tenere a bada l'anomalia, come abbiamo visto, per cui di fatto se non rispondi è come se avessi acconsentito. Sta cosa l'abbiamo infilata recentemente in tutto ciò che ha a che fare con le richieste per le questioni ambientali, manco a dirlo, no? Che in ultima analisi a cosa equivale a un liberi tutti, perché tanto gli uffici non ce la fanno mai a darle queste risposte in tempo. Quindi vedete com'è la questione, no? Uno traveste delle prassi da idea geniale, quando di fatto sono soltanto delle valvole di sfogo per delle situazioni che sono diventate ingestibili. E lo stesso vale per i processi civili, lo stesso vale per i processi penali, no? Dei tempi che sono assolutamente fuori da qualunque tipo di pretesa moderna e da qualunque tipo di sensibilità possa esistere oggi. Tenete presente, non so se avete sentito, Roma Capitale, sono tutti entusiasti perché si è riusciti a istituire il processo in 11 mesi. Oggi, nel 2015, 11 mesi sono un risultato, ma quando mai? No? Noi saremmo quelli del tempo reale, figuriamoci, 11 mesi è una vita. E poi ci stupiamo delle famose navi che spariamo per anno e mezzo. Ma io ci tornerei con calma, se devo dire la verità, tutto sommato, però dovremmo rivedere tutta una serie di cose. Ad ogni modo, quindi questo discorso dei diritti e dei doveri si configura come l'interpretazione moderna del concetto di ruolo. Siccome però oggi, ripeto, non siamo più nella modernità, non sappiamo dove siamo. C'è la postmodernità, l'ultramodernità, la tarda modernità, no, tutto un fiorire di etichette che testimoniano il disagio, nel senso che tutti sappiamo che non siamo più da qualche parte, ma nessuno sa dove siamo, la famosa transizione paradigmatica che vedremo dopodomani. Quindi, che ci fa più comodo oggi? Ci fa più comodo quell'altra definizione, che è quella che vorrei vi ricordaste. Nel senso che dal vostro punto di vista, di studenti, la definizione di ruolo è insieme di aspettative che competono a qualcuno per il suo status. Competono. Toccano. Aspettative che in capo a qualcuno. Ok. Allora, perché? Perché c'è la parola aspettativa. E la parola aspettativa io trovo che sia una parola estremamente affascinante. Che vuol dire aspettativa? Una definizione. Dalle queste definizioni. Nessuno? Qui si rischia la tautologia in un batter d'occhio. Cioè, cos'è la tautologia? La tautologia è quando dici una cosa ovvia, tipo l'acqua è bagnata, più o meno, no? Oppure l'acqua è acqua, queste cose qui. Si dice anche Monsieur de la Palisse, che era uno molto bravo, poveraccio, che poi tra l'altro non è manco vero, perché c'è tutta una serie di problemi su una trascrizione strana della sua lapide, però vabbè, comunque lasciamo perdere. E prego. L'aspettativa? Dice la vostra collega, il soddisfacimento di una rappresentazione, che è una buona, un buon modo di porla, ma perde però di fatto un aggancio che è fondamentale per l'aspettativa. Perché detto in modo più proprio terra-terra, l'aspettativa è ciò che tu ti aspetti, questa è la tautologia, ma se la voglio dire giusta è ciò che è lecito che tu ti aspetti. Perché se no, il soddisfacimento di una rappresentazione, se lei avesse l'idea di volare, no? Potremmo dire che è la sua un'aspettativa, e lì avremo delle difficoltà. Laddove l'aspettativa è qualcosa che tu hai un qualche titolo per aspettarti, non è che te la sei inventata, non è che hai deciso che oggi diventi milionario e quindi la tua aspettativa deve essere soddisfatta, perché lì c'è qualcosa che non quadra. Però tu, per esempio, hai titolo ad aspettarti che se vieni alle 10 oggi trovi uno che fa lezione. Tanto per tornare, no? Ai modelli di comportamento usuali. Quindi l'aspettativa è in qualche misura una proiezione che ha un fondamento. Ecco. Questo fondamento è un fondamento di legittimità. Perché questo è interessante? Perché c'è uno scarto implicito nell'aspettativa. L'aspettativa è il, come dire, è il condizionale fatto nome, fatto sostantivo, no? L'aspettativa è dovrebbe trovare qualcosa. Se uno viene qui alle 10, dovrebbe trovare il professore. Non deve trovare il professore. Sembrano finezze, ma non lo sono. Perché? Perché ci sono un sacco di ragioni per le quali il professore potrebbe non esserci. Che non hanno magari a che fare col professore stesso, quindi non potremmo manco invocare la colpa. Perciò nell'aspettativa, come vedete, dentro, se la andiamo a aprire, troviamo delle cose. La più importante è l'incertezza. L'aspettativa di fatto traduce la nostra consapevolezza profonda del fatto che le cose potrebbero non andare come ci aspettiamo che dovrebbero andare. Quindi l'aspettativa è perfettamente in tono col carattere parziale della cultura di cui abbiamo parlato. L'aspettativa è la conseguenza del fatto che noi, pur se ci siamo convinti di tante altre cose a livelli alti, profondamente lo sappiamo che il mondo potrebbe fare altro rispetto a ciò che ci immaginiamo. So se questo è chiaro. Cioè, uno dei componenti, il componente principale dell'aspettativa è la sua consapevolezza del poter essere smentita, quindi non c'è certezza. Quella certezza moderna di prima diventa una soglia di rischio, una soglia di probabilità, tant'è che il nostro sapere oggi è probabilistico. E la probabilità per cosa si distingue dalle altre cose? Per il fatto che non è mai pari a 100, perché se la probabilità fosse il 100% non parleremmo di probabilità ma parleremmo di certezza. Invece noi siamo quelli della soglia, no? E ci dimentichiamo ovviamente spesso e volentieri che c'è sta soglia, quindi diciamo vabbè 98%, vabbè, voi che mi capita proprio a me 2%, sì, capita spesso e volentieri, anche lo 0,01, perché è pure lì tutta una serie di strategie magiche, no? Fondamentalmente di utilizzo dei numeri. Però comunque, lasciando perdere il discorso, il punto centrale è questo: perché il nostro sapere migliore, il famoso sapere del caos, il sapere della complessità, quello di cui abbiamo parlato, è così più vicino al mondo? Perché ha preso atto dell'incertezza, no? La relatività, l'incompletezza, l'indeterminazione, tutti i grandi teoremi della fisica del XX secolo ci dicono che il mondo è così. Spessissimo va come ci aspettiamo, ma tante altre volte no. E se io questo lo so da prima, se me lo ricordo, se qualcuno me l'ha fatto presente, nel momento in cui mi trovo in una situazione imprevista non divento come il famoso coniglio davanti ai fari della strada che rimango così e me pio il tram. Reagisco, perché non è che mi stupisco più di tanto. Perché? Perché dovrei anzi stupirmi di più quando le cose vanno bene. E questo, diceva giustamente la professoressa Magliani, da un punto di vista esistenziale la certezza moderna è una tragedia. Perché? Pensateci. Se tu sei convinto che una cosa debba andare come tu hai pensato che vada, se va così non ci trovi niente di strano. Se invece non va come deve andare, ti incazzi. A diversi livelli di incazzamento. Di fatto, quando è che sei contento? Mai. Perché tanto è, doveva andare così, quindi di che dovrei meravigliarmi? Che motivo ho di essere contento? Nel momento in cui adotti una visione probabilistica, quando una cosa va come deve andare, tu dovresti andare in chiesa e accendere un cero grosso così. Perché? Perché potevano esserci milioni di motivi per i quali quella cosa non andava come avrebbe dovuto. Perché potevano esserci tutti i chiodi negli zoccoli del mondo. Non credo di avervi parlato della filastrocca. La trovate nel mio libro, ma ve l'anticipo. È una filastrocca che, la famosa saggezza popolare tanto squalificata, dice: il cavallo del messaggero perse uno zoccolo per via di un chiodo, e quindi il messaggero non riuscì a raggiungere il generale in tempo, e quindi il generale non fece quello che doveva, e il re perse la guerra. Quindi il re perde la guerra per il chiodo di uno zoccolo, che è una traduzione popolare della teoria del caos. E il mondo funziona così. Non devono succedere catastrofi assolute perché le cose vadano tanto male. Basta una cazzata, come il chiodo. Basta una cazzata come un bullone stretto male sulla ruota di una macchina che perde la gomma e te va a sbattere contro e te crea un ingorgo di 12 ore e mezzo all'autostrada, tu rimani lì e non fai niente. No? È facile che succeda. Quindi nel momento in cui le cose vanno come dovrebbero, come vedete, questo è il problema del disincanto del mondo di cui parla Weber, no? Sempre a seguito della famosa gabbia d'acciaio. Il disincanto è anche questo, è il fatto che quando le cose funzionano, per te lo dovevano fare e quindi che cazzo, cioè mancherebbe che non l'avesse fatto, tu sei anche un po' incazzato. Ma se non funzionano, cosa che accade spesso e volentieri, allora lì proprio ti incazzi come una bestia. Quindi il tuo clima mentale di solito è tra il poco incazzato e il tanto incazzato, ma non sei mai contento, non sei mai soddisfatto, non sei mai felice. No, nel momento in cui invece cominci a renderti conto di quanto sono complessi i processi e di quanto il fatto semplice che tu sia arrivato in orario stamattina qui implica una serie di correlazioni che non finiscono più, perché è così, allora a quel punto dici, però, caspita, vedi, oggi è andata liscia, fantastico, che bella giornata. Già ti cambia completamente l'orizzonte di riferimento. E sei... No? Se per caso, come mi è successo oggi, io passo sempre per due o tre strade, a un certo punto mi sono trovato ingorgato a tradimento in un posto dove non c'era senso di essere ingorgati. Eccola, oggi qualcuno si è andato a schiantare nel posto sbagliato. Per fortuna la cosa si è risolta e sono arrivato in tempo. Ma, ripeto, no? Che cosa dobbiamo fare? Strapparci i capelli? Farci prendere le crisi isteriche come fanno molti, cioè clacson, contromano, tutte quelle cose carine, no? Ecco, quelle sono reazioni di chi non ha presente il fatto che l'incertezza è corrente. Per cui uno dei punti centrali della questione è l'incertezza, ma ce n'è un altro che è ancora parimenti rilevante, direi. Come ve lo figurate un portatore di aspettative? Come prima? Cioè di nuovo con la sua posa, erto così, bello? No, come ve lo figurate? Fatelo sto sforzo una volta, su, dai, avanti. Ci avrete delle immagini che vi frullano per la testa? No, non c'è il silenzio mentale se non te lo costruisci, quindi vi sta passando per la testa qualsiasi cosa. Uno che ce la condivida, sta cosa qualsiasi? Eh? Un uomo comune, che non va male assolutamente, ma il suo atteggiamento qual è? Qual è un gesto che secondo voi, per esempio, può far capire che si sta parlando di aspettative? Eh?
Ha sempre un biglietto aereo in mano.
Accidenti. Oh beh, mo non esageriamo con la romantica, non romanticizziamola troppo sta cosa, perché insomma anche l'aspettativa di venire a lezione non è, quindi anche senza aereo fondamentalmente. No, a me perlomeno quello che a me viene in mente sempre è qualcuno che chiede a qualcun altro o che viene interpellato da qualcun altro, a seconda di quale versante lo mettete voi, però di fatto è uno che non è da solo, perché l'aspettativa comporta un altro. Di solito l'aspettativa è in capo a qualcuno. Voi non pensate astrattamente che ci sarà lezione, pensate che io sia qui a far lezione. Non so se mi spiego. Quando voi venite a fare l'esame, io non penso che si deve studiare, io penso che voi abbiate studiato. E l'aspettativa, come vedete, quindi è bidirezionale. È relazionale e bidirezionale. Il famoso problema dei diritti e dei doveri qui non si risolve così facilmente, perché c'è qualcuno. Non c'è un'entità astratta che non controlla, che non è, che, come dire, che potrebbe rendersi conto o meno. In un'aspettativa c'è un rapporto molto più diretto. Anche la tua aspettativa nei confronti di un ministero non è tanto verso il ministero, ma è verso il burocrate, verso quello con cui va a parlare, quello allo sportello, quello che mai non c'entra manco niente, no? Sapete come funziona, che vai lì e fai delle canate terrificanti a un poveraccio che sta lì esattamente per piacere canate, perché non c'entra nulla. Però è quello il punto. L'aspettativa è relazionale. Mentre i diritti e i doveri configurano un rapporto astratto e individualizzato, l'aspettativa richiede qualcun altro. Nell'aspettativa è implicito, e non è implicito soltanto il fatto che ci sia qualcun altro, ma il fatto che tu sei contemporaneamente, come dicevamo ieri, portatore di aspettative attive e passive. Se tu hai un diritto, quell'altro ha un diritto esattamente identico nei tuoi confronti. E lo capisci più facilmente. Non solo, ma da questo punto di vista l'aspettativa è un generatore di capacità di giudizio. Difficile. Questo è un grande filosofo del XX secolo, Charles Taylor, non Frederick Taylor, Charles Taylor, mi raccomando, che Frederick Taylor era un illustre pazzo scatenato. Questo ve lo racconto perché poi così vi rendete un po' conto. Allora, noi ci rifacciamo per l'organizzazione della nostra vita alle teorie di uno che era notoriamente pazzo. Charles Taylor, scusate, Frederick Taylor era matto. Tutta la sua, molta della sua attenzione era rivolta a escogitare dei modi per imbragarsi nel letto per non cadere di notte, perché aveva degli incubi terrificanti. Quindi noi ci siamo affidati nella gestione del mondo a uno che era folle, notoriamente. Talmente tanto che un suo epigono, perché chiaramente c'è uno che in qualche misura ha una sua genialità pur nella follia, no? Poi ci sono quelli dopo che sono proprio stupidi. Proprio, no? Allora questo un bel giorno dice: ma perché devo perdere tempo a rasarmi con una mano sola, quando posso farlo con due? Ho due mani, se me rado con due rasoi contemporaneamente dimezzo il tempo. Questo era uno che aveva, come dire, una tabella di marcia della famiglia che manco a Camp David, manco nei centri di addestramento dei Marines. Aveva un codice di fischi per i figli, col fischietto fischiava le cose, i figli scattavano a fare cose. L'unico tempo libero del figlio in questa, della famiglia, era quello per pregare. Quando pregavi eri esentato da tanto, per, no? Per capirsi. Allora un bel giorno questo decide di radersi a due mani e si è sgozzato da solo. L'hanno portato di corsa in ospedale perché era riuscito a tagliarsi tutto. Questo è il nostro, cioè non so se mi rendo conto di quello che dico. La nostra cultura si è uniformata ai pensieri di questi. Poi dici: com'è che non funziona? Mi parrebbe strano che funzionasse, no? Vista la particolare configurazione mentale di questi deficienti. Vabbè, ad ogni modo, questo Frederick Taylor. Charles Taylor, invece, che è una personcina un attimo più a modo, ci dice giustamente, ci parla del generarsi della morale in questi scambi. Che vuol dire? Vuol dire che quando tu hai fatto quello che si riteneva dovessi fare, hai titolo a pretendere che lo facciano anche gli altri. Non serve che ci sia qualcun altro fuori che giudica, perché tu sei in una posizione di forza. Ci si aspettava che tu facessi le cose? Le hai fatte, quindi quell'altro perché non le sta facendo verso di te? Non so se vedete la questione. Cioè, il realizzare le proprie aspettative ti dà una posizione di vantaggio morale e tu puoi chiedere conto, perché l'alibi dell'altro non regge contro il fatto che tu l'hai fatto. L'alibi si rivela come un alibi. So se questo è chiaro. Non c'è bisogno di un terzo esterno che giudichi, non c'è bisogno di un sistema esterno. Nel sistema di aspettative la morale si genera autonomamente. Il che vi mette in una brutta posizione, perché se traduciamo questo in termini di rapporto studente-professore, nel momento in cui il professore ha fatto quello che doveva, può pretendere che voi facciate quello che dovete. Non c'è bisogno di dare dei voti alti perché magari non si è stato all'altezza, perché non c'eravamo, eccetera. Quando io ho fatto tutto quello che dovevo, se voi venite e non siete preparati, io vi boccio, perché è giusto. Non so se mi spiego. Non c'è bisogno di essere simpatici in una situazione del genere, perché ci sono dei criteri assodati. Ho fatto quello che dovevo? Sì. Tu l'hai fatto? No. Vai a casa, torni quando l'hai fatto. Facile. Non fa una piega. Quindi, come vedete, qui il dovere non te lo perdi. Il dovere rimane lì. C'è. Bisogna ricordarselo, tenerlo presente, perché tutti gli alibi del pianeta non reggono davanti a qualcuno che ha fatto quello che doveva. Perché valevano pure per lui. Perché, come al solito, tutti abbiamo problemi, ragazzi. No? Tutti. Non è che voi avete una patente specifica per avere dei problemi. Ci pensi per te, se no paghi il prezzo e impari, si spera, se no è un problema tuo, più di un tot non si arriva, no? Ma ci sono dei vostri colleghi che mi arrivano senza aver studiato niente e mi dicono: ma io devo fare l'esame perché se no perdo la borsa di studio. E ci potevi pensare prima, mica è un problema mio, no? Cioè, te devo regalare 18 perché così tu continui a rubare dei soldi? No, la prossima volta studi, se no te ne vai a casa. Ma non è che sentirò la tua mancanza in modo particolare. So se questo è chiaro. Questi sono ricatti, non so manco, ovviamente, alibi. Però diciamo che la prassi più o meno è quella. Quindi ognuno badi agli affari suoi, perché gli altri, di nuovo, sono esattamente nelle stesse condizioni. Non è che tu per un qualche motivo di ruolo non hai problemi. No, ce n'hai probabilmente pure di più. Quindi se tu con tutti i tuoi problemi hai fatto quello che dovevi, gli altri facciano quello che devono. Fa una piega. Quindi, come vedete, è un tipo di ragionamento che è estremamente civico per molti versi. E questo ovviamente vale anche laddove tu non l'abbia fatto. Riprendiamo quello che dicevamo ieri, no? Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Chi è che è sempre all'altezza delle aspettative? Ovviamente la cosa va sfumata, Però naturalmente implica una certa consapevolezza, un certo atteggiamento riflessivo, un certo modo di cominciare a capirsi e a capire gli altri, evidentemente. Quindi, relazionalità, incertezza, due dimensioni implicite dell'aspettativa che sono fondamentali per muoversi meglio nel mondo. Però c'è la terza, che è ancora più nascosta sotto, e che però ci serve, no? Perché nel momento in cui ci confrontiamo con l'incertezza, come abbiamo visto, abbiamo delle grosse difficoltà. Tant'è che noi abbiamo trasformato l'incertezza in certezza. La modernità si configura per questo come mossa estremamente audace, no? La modernità si è proposta come quella dove non c'era più incertezza e quindi tutti erano contenti. Però, come vi dicevo citando Steinbeck l'altro giorno, non c'è mai un'oscurità peggiore di quando si spegne una luce, per cui quando i moderni si accorgono che non c'è sta certezza, noi ci troviamo con un carico di incertezza molto superiore a quello con il quale normalmente si facevano i conti. E che facciamo? Perché no, l'incertezza tende a paralizzare. Se tu non sai come andranno le cose, di solito non agisci, a meno che tu non sia palesemente molto audace. Quindi tendenzialmente l'incertezza ha un effetto paralizzante. Ma io devo vivere lo stesso. Quindi come faccio? Sembrerà stranissimo, ragazzi, però è quello che facciamo tutti i giorni, quindi siamo bravissimi a farlo, ma non lo abbiamo mai tematizzato. Faccio come se le cose fossero certe. Faccio una grande derivazione. La mia vita è una grande derivazione. Io mi comporto come se, in effetti, quello che so essere improbabile, di fatto poi si debba avverare. E perché riesco a farlo? Perché ho fiducia. Ecco perché l'ingrediente centrale, già ve ne ho parlato più volte, ma l'ingrediente centrale del legame sociale è la fiducia. Perché se io non mi fido che gli altri faranno quello che dovrebbero fare, io non faccio più niente, perché sono automaticamente convinto che tanto non lo faranno, che è il clima nel quale ci troviamo oggi. Oggi c'è la diffidenza che segue alla rottura della fiducia. Oggi siamo tutti persuasi che tanto gli altri non faranno quello che devono, per cui perché noi sì? Che siamo gli unici fessi del pollaio? A regolare, no? Però come vedete questo è disastroso da un punto di vista sia soggettivo che collettivo, perché non funziona più nulla a quel punto. Laddove nella società, diciamo sana, tra virgolette, l'atteggiamento principale è che tutti faranno quello che devono e quindi io posso comportarmi tranquillamente fidandomi che ciò che sto per fare, quindi prendere l'autobus, prendere il biglietto, andare a lezione, ricevere un tot di pagamenti, quello che vi viene in mente, lo accadrà e quindi posso, no? Il famoso ottimismo delle varie retoriche. Nel momento in cui io invece diffido degli altri, diventa tutto impossibile a farsi, perché io di mio, da solo, che faccio? Oggi noi non siamo in grado di operare da soli, ragazzi. Non c'è niente, o pochissimo, che siamo in grado di fare soltanto noi. Abbiamo comunque bisogno di qualcun altro. Abbiamo detto, siamo comunque dei sistemi aperti, questo varrebbe a livello di riconoscimento, come abbiamo detto in generale, però anche nella prassi, oggi come oggi, noi non siamo assolutamente capaci di badare completamente a noi stessi. E quindi noi dobbiamo, no, ricorrere a iniezioni sempre più massicce di fiducia. E vi faccio presente che la fiducia ha una radice che la accosta alla fede. Fede e fiducia sono aspetti dello stesso discorso. Quindi a me diverte molto quando si parla della società secolarizzata, del fatto che siamo agnostici, del fatto che nessuno crede più a nulla. No, sono delle balle colossali, perché noi viviamo soltanto perché abbiamo fede. Altrimenti non vivremmo, perché tornando, e qui di nuovo c'è licenza di grattarsi, tornando al problema centrale della nostra esistenza, il fatto che io abbia dato un appuntamento questo pomeriggio a qualcuno è un atto di fede. Fine. Che vi piaccia o meno. L'idea che stiate progettando dei viaggi a Natale, l'idea che aspettiate il vostro anniversario, il vostro compleanno fra qualche mese, sono tutti atti di fede. Perché non c'è nessun motivo per esserne certi. Ragazzi, che ci piaccia o no, ecco perché vi dico che noi il come se lo viviamo tutti i giorni. Noi ci comportiamo tutti i giorni come se arrivassimo la sera, come se domani ce ne fosse un altro, ma non è ovvio per niente. Lo abbiamo fatto diventare ovvio, perché sennò impazziremmo. però se lo andiamo a studiare con un po' d'attenzione, vediamo che è il comportamento tipico dell'essere umano. E per questo vi ricordate quando ho parlato di Matrix e vi ho detto che è geniale? È esattamente uguale, perché noi non solo facciamo come se quello, ma facciamo anche come se i nostri progetti avessero un qualche peso, facciamo come se le attività nelle quali siamo impegnati avessero un significato. È tutto così. Pensateci. Nel momento in cui io accetto la definizione weberiana per cui la sezione finita di un'infinità priva di senso, perché qualcosa ha più senso di qualcos'altro? Perché un comportamento è più importante di un altro? Diventa tutto molto più complicato, no? Tant'è che Castagneda, ve ne ho parlato? Qualcuno sa chi è Carlos Castagneda? Figli miei, però, vabbè. Allora, Carlos Castagneda, se andate a fare una ricerchina su internet, scoprirete che è uno dei maestri del New Age, ma ha cominciato molto prima del New Age, anni 70. Ed era uno dei testi fondamentali della rivoluzione hippie, manco a dirlo, no? E nasce come antropologo, e il divertente della cosa è che il suo primo libro apre con una citazione di Simmel. Le cose buffe che si scoprono andando avanti, no? E io me lo sono ricordato per sbaglio qualche anno fa, e ci ho stupito tutti i miei colleghi specialisti perché nessuno lo sapeva, no? Invece c'era sta citazione di Castagneda, che insomma era, il libro si chiamava Scuola dallo stregone, un grandissimo libro, dove lui fa ancora l'antropologo. Poi che succede però? Diventa di fatto un discepolo dello stregone, quindi diventa in qualche misura uno sciamano yagui. E sto stregone, che è Don Juan, è uno che dice delle cose bellissime, devo dire la verità. Tant'è che a Castagneda l'hanno accusato di essersele inventate. Io ho detto, beh, se anche se le inventate sono talmente belle che chi se ne frega, cioè dov'è il problema, no? È talmente intelligente. E allora cosa dice? Dice Don Juan, dice che lui vive sulla base di una follia controllata. E che cos'è la follia controllata? È la capacità di decidere che qualcosa ha senso, perché in sé le cose il senso non ce l'hanno, ed è un atto di fede. Il mio essere qui a insegnare è un atto di fede, semplicemente, non c'è altro, perché io ho deciso che questa cosa è importante, ma l'ho deciso io. Valeva uguale se fossi a fare il manager da qualche altra parte, se facessi l'eremita nelle montagne. Non c'è un motivo oggettivo per il quale questa cosa è più importante di un'altra. Non so se questa cosa è chiara. È la conseguenza di quello che abbiamo scoperto nel XX secolo. Perché prima, finché c'era un ordine altro, quell'ordine poteva comportare una gerarchia, per cui fare qualcosa o farne un'altra era diverso. Ma oggi come oggi sta gerarchia sappiamo che in qualche misura, da qualche parte, è frutto di una convenzione. Quindi, di fatto, perché? Cui prodest, dicevano i latini, che ogni tanto c'erano sti flash, no? A chi conviene sta cosa? Che senso ha? Il senso ce lo devi mettere tu. Ecco perché vi dico, di nuovo, che senza una cultura attiva la vita diventa insopportabile. Perché che la vivete a fare? Dove lo prendete il motivo per andare avanti? Perché, come dicono tutti i grandi maestri della morale e dell'esistenza, la vita, detto proprio brutalmente, sono cartacce spesso e volentieri, no? Tu devi avere delle ottime ragioni per andare avanti. E queste ottime ragioni chi te le dà? Per quello vi dicevo ai tempi, insomma, qualche giorno fa, se vi ricordate, che chi ha fede per me sta un passo avanti, quella vera. Perché a quel punto è tutto regolare, tutto rientra in un piano, che è bellissimo ed è quello che noi vorremmo. Il problema è che quando il piano lo fa qualcun altro, ancora, quando lo facciamo noi non siamo in grado, quindi succedono dei disastri assoluti. Però il problema del senso è questo. Se io leggo con un po' più d'attenzione le frasi, se io le vado ad analizzare un po' meglio, mi accorgo che se io tolgo la fiducia non resta nulla. No, tant'è che, anche a proposito del ruolo, questo è Sennett, che anche lì ha avuto un'idea semplicemente geniale. Sennett parla dei codes of belief, i codici di credenza, e dice: il ruolo, quando io lo interpreto, devo comunque crederci, almeno un po', perché se non ci credo, il ruolo diventa meccanismo e ricasco nella macchina. Cioè, l'unica cosa che fa sì che il ruolo possa essere interpretato bene è crederci. Siamo di nuovo lì, capite? e tu ci credi soltanto se trovi dentro di te l'energia per crederci, perché non c'è nessun altro motivo, perché tu lo sai che il ruolo cos'è, è un insieme di aspettative, un insieme di modelli di comportamento, è una serie di cose che sono tutto sommato meccaniche. Ecco perché noi oggi abbiamo grosse difficoltà a interpretarli i ruoli, perché senza un po' di fiducia, un po' di fede, un po' di credenza nel ruolo, il ruolo è soltanto una catena di montaggio. Dimmi. Ok. Tu?
No, volevo chiedere due cose.
Due cose, diamine.
Allora, la prima, se ci possiamo collegare al pessimismo antropologico, se volessimo fare un collegamento largo. E la seconda, come si spiega in quel senso l'alienazione di Feuerbach? Se possiamo effettuare anche un collegamento.
Allora, la vostra collega va sulle domande complicate, nel senso che ci chiede se possiamo fare ricorso al pessimismo antropologico. E io credo che tutto sommato dovremmo rivolgersi comunque alla componente non razionale dei nostri comportamenti, non solo il pessimismo, anche l'ottimismo. No? D'altronde credo che da questo punto di vista l'ottimismo aiuti, probabilmente, però non sono pessimista, quindi non so dirlo, non mi viene spontaneo di essere pessimista. E invece la questione dell'alienazione di Feuerbach o Marx è a un altro livello, in un certo senso. Ne abbiamo parlato di alienazione? L'alienazione è il non avere la consapevolezza del perché si fanno le cose, però nella fattispecie l'oggetto proprio concreto del discorso di Feuerbach e Marx era il comportamento pratico, ovvero sia l'operaio è alienato perché fa una cosa della quale non sa che serve nel coso, però la possiamo decisamente elevare. Se noi alziamo il livello di generalità possiamo dire che l'uomo soffre di alienazione perenne perché non sa perché è qui. Quindi ci staremmo effettivamente. Allora, invece la questione da rispiegare, diceva la vostra collega, non l'ho capito. Allora, abbiamo detto che il ruolo è come una maschera, no? Torniamo un po' a Pirandello. È un'interpretazione. Allora, voi prendete una pièce teatrale, ci mettete un grande attore, ci mettete uno che non ha mai fatto l'attore e vedrete una differenza. No? Giusto? Perché non è semplicemente far finta di fare qualcosa che ti fa interpretare bene. Il grande attore rischia regolarmente di perdersi, no? Non so se avete letto le interviste con Daniel Day-Lewis, con i grandi attori, che ti dicono? Ti dicono che loro di fatto diventano l'altro. E quindi poi hanno delle difficoltà a ritornare in sé. Senza esagerare così, che vuol dire questo? Vuol dire che tu in quel momento stai credendo di essere il personaggio. Il personaggio non è semplicemente una finzione, perché se il personaggio rimane semplicemente una finzione, tu non sai recitare. Tu in quel personaggio devi mettere qualcosa. Ecco, questo qualcosa che metti nel personaggio è esattamente identico a quello che tu metti nel tuo ruolo, perché il ruolo è un personaggio. Non puoi limitarti a farlo perché lo devi fare. Da questo punto di vista il famoso mansionario, secondo me, è uno strumento di tortura. Cos'è il mansionario? Il mansionario è l'elenco di quello che devi fare quando fai un certo lavoro, per cui devi svuotare i cestini, pulire per terra, mettere in ordine le sedie, oppure devi compilare questo, compilare quello, fare 4 ore di lezione, vedere 50 persone, andare a un convegno, eccetera. Se tu questa cosa la fai meccanicamente perché ti tocca, non è lo stesso. Capite? Ecco perché il funzionalismo a un certo punto si autodistrugge, ecco perché la gabbia d'acciaio diventa tale. Perché tu fraintendi quelle che sono dei suggerimenti in qualche misura, delle linee guida, qualcosa alle quali dovresti aderire con una parte di te perché funzionino come qualcosa che è autosufficiente, che tu puoi fare anche guardando da un'altra parte, fumandoti una sigaretta senza stare ad ascoltare nessuno, le solite cose, lo saprete come funziona, no? Tutti avrete avuto a che fare con un impiegato che non aveva voglia di essere lì. Ecco, quello è il problema dei codici di credenza. Se tu i ruoli li interpreti così, le cose non funzionano. Perché non funziona così, perché il ruolo richiede, per poter avere un senso, che tu investa qualcosa in questo ruolo. E questo qualcosa è il codice di credenza, è la fiducia, è la convinzione che è anche importante che tu lo faccia, per quanto sto ruolo possa essere apparentemente insignificante, per quanto possa essere poco compreso, ma se tu lo interpreti anche in quel modo, sei finito. Perché non è vero, perché lo sappiamo, l'abbiamo detto più volte, non c'è modo di giudicare l'importanza di un comportamento dai suoi risultati concreti, perché ogni comportamento è potenzialmente portatore dell'apocalisse, del cambiamento, qualsiasi cosa. Nel momento in cui accedo al sapere caotico, io non ho più modo di dire che il manager è più importante dell'operatore ecologico. Non so se questo è chiaro. Ecco perché è devastante questo sapere e non lo porta in giro nessuno. Perché? Perché ti priva di qualunque fondamento, ti priva di qualunque tipo di possibile pretesa che non sia fondata su qualcos'altro. Tant'è che se ci pensate, nelle culture tradizionali, che erano molto meno stupide di quanto noi non crediamo, il titolo di maestro veniva dato a chiunque facesse bene il suo lavoro. Non c'era bisogno di un lavoro particolare, era come lo facevi che era importante. Quindi se tu eri un eccellente operatore ecologico, eri un maestro operatore ecologico. Perché quando uno si rende conto del discorso della qualità, la qualità prescinde dal comportamento oggettivo. La qualità è il modo, è ciò che tu fai di quel comportamento. Quindi quando tu vedi che qualcuno fa bene il suo lavoro, basta. Non è importante cosa faccia. L'importante è che lo faccia bene. Mentre noi abbiamo puntato tutto sul cosa fai, per cui c'è un manager che è un perfetto stronzo, però è un manager. Che è l'esatta antitesi di questo discorso. No? Qualcuno che sta lì per motivi completamente meccanici. Non so se avete visto... Non so se avete visto quello che sta succedendo col Pandorum e le gatti. Mi sto ammazzando dalle risate perché la stupidità umana arriva a dei livelli inenarrabili. Ve lo faccio breve, ho pubblicato sul mio profilo su Facebook una lettura di uno che è eccezionale, devo dire, se vi va di fare quattro risate andatelo a leggere perché vi svela tutta una serie di cose, no? Dice qual è il motivo per cui hanno fatto un'edizione speciale dedicata a Valerio Scanu. Come dice un mio amico, ma chi cazzo è Valerio Scanu? Che è una buona domanda, no? Però immagino che nel mondo giovanile siate più informati. Quindi che vuol dire? Vuol dire che il direttore responsabile del marketing ha deciso di aprire al pubblico giovane con 2G, perché quello è il modo in cui lo descriviamo. E dice il coso, no? Dice non solo ha sbagliato clamorosamente per la confezione, per tutta una serie di cose che vi rinvio, ma ha sbagliato direttamente anche proprio come idea del brand, perché il brand del Pandoro Malegatti è un brand tradizionale. Quindi tu ti devi rivolgere, devi comunque accentuare questo, magari fai un altro prodotto che vada a parlare ai giovani, ma non puoi trasformare il Pandoro di Natale con il nonno, tutti quanti, i nipotini, le feste, le cose, in un prodotto così improvvisamente giovane, perché non funziona. Non solo, ma ci sono pure dei problemi sulle eventuali preferenze sessuali di Valerio Scanu, ho scoperto. No? Quindi... fatta la gaffe, non avendo capito un cazzo di quello che era successo, ne fanno un'altra che è il doppio, che forse avrete visto, e tirano fuori questa immagine sul loro sito di Facebook dove c'è scritto, com'è? Ama il prossimo tuo come te stesso, purché sia figo e dell'altro sesso. Apriti cielo e spalanca di terra, ovviamente, no? Perché tutti quanti, ecco, avete vinto l'omofobino d'oro, siete veramente dei cessi, no? Di qua, di là, ok. E fin qui ancora. Comunque questo già ci dice una serie di cose sull'intelligenza organizzativa. Comunque, vabbè. Che succede? Che a un certo punto, come faccio io? A un certo punto dico che sono stato un coglione? No! Do la colpa a qualcun altro. Allora esce sul profilo di Facebook una dichiarazione ufficiale nella quale dicono l'immagine purtroppo è gestita da qualcun altro, noi ci dissociamo assolutamente da questa agenzia esterna, siamo molto dispiaciuti, no? E già lì non è che fai una gran figura, perché insomma, no? un marchio che vive da 121 anni e ti dice che lui praticamente gli accadono cose... Eh? No, la famosa irresponsabilità organizzata di cui parlavo prima, qual è? È un ministro che ti dice che lui c'ha una casa in affitto, altro se non lo sa. Cioè, non so se voi avete mai visto, avete mai pensato a quello che significano queste affermazioni. No? È successo a mia insaputa. Ma magari mi capitasse a me. Io non ce l'ho l'attico al Colosseo a mia insaputa, non me l'ha pagato nessuno. È buffo. No? Tutto, succede tutto a loro insaputa. Quell'altro corrompeva cani e porci ma ne sapeva niente. Allora la domanda, no? Che non vedo nessuno che faccia, ma a me pare ovvia. Ma se tu sei il capo e non sai un cazzo, ma non sarà ora che te ne vai? Cioè, che stai a far lì? Tu dovresti saperlo quello che accade sotto di te, se no che senso hai come capo? Non so se quando vi dico i diritti e i doveri capiamo di che parliamo. I capi oggi pensano di avere tutti i diritti e manco un dovere. Ma se tu sei un capo, ce l'hai i doveri, no? Come dice Stephen King, che insomma è uno scrittore, no, diciamo di bassa lega, si dice, io trovo che sia un genio, ma a parte questo, nell'Olimpo dei grandi scrittori non ce lo mettono, nonostante i milioni di copie, però lui dice big chairs, big responsibilities, grandi sedie, grandi responsabilità, non fa una piega, tu non puoi essere il capo e non sapere quello che accade, perché due sono le cose, o menti o sei un cretino, in entrambi i casi non dovresti essere lì, detto. Allora scelgono questa cosa, Dopodiché, non è finita, è una cosa proprio veramente fantastica. Uno scrive sotto: è bello che Melegatti ammetta di aver sbagliato, sono pochi i marchi che sono in grado di farlo. Chi è? Il direttore marketing della Melegatti. Che un cretino assoluto! Non so se vi rendete conto, da solo, se ne è scritto da solo. E ovviamente gli hanno scritto tutti, lei evidentemente non sa come funziona il web, perché la prima cosa che hanno fatto è andare a vedere chi era e accorgersi che era il direttore marketing Melegatti. Per cui è successo un finimondo. Capite? Questo è il punto, no? Noi sentiamo parlare delle strategie organizzative, strategie comunicative, e poi sono dei cretini assoluti, cioè dei fessi fuori dal mondo proprio. Quindi dovremmo cominciare, no, un attimo a essere un po' più consapevoli di quelli con cui abbiamo a che fare. È gente così, è gente che non ha la più pallida idea. Perché? Perché loro interpretano il ruolo come due o tre cazzate che vanno fatte. Stop! Tant'è che se voi andate a leggere il blog che ho postato, cosa dice quello? Quello dice: perché tu, per dimostrare che vali i soldi che ti hanno dato, che devi fare? Sputtanare tutto quello che è stato fatto prima. No? Perché è l'unico modo. Devi cambiare radicalmente le dinamiche, devi cambiare radicalmente le prospettive, le politiche, dimostrare che tu sei figo e tutti gli altri sono dei cessi. E quindi lo fai nel modo peggiore in assoluto, perché chiaramente, no, questa non ne ha presa una. Io poi non è che apprezzi moltissimo la scienza della comunicazione e del marketing, però voglio dire, se l'andate a vedere in quella formulazione, dice una serie di cose estremamente interessanti. Ma questa è stata una cosa, vi giuro, assolutamente comica. Erano anni che non ridevo così. Perché uno talmente cretino da mettersi addirittura da scrivere: ma no, quanto so figo, ma è bello che voi, tu che sei il colpevole di tutta sta cosa, stai pure dicendo che non è colpa tua, oltretutto, capite? Cioè non ne ha imbroccata uno. Quindi da questo punto di vista credo che sia un caso abbastanza indicativo del modo nel quale ci comportiamo, no? Ecco, quello, il problema della responsabilità e dell'interpretazione dei ruoli è qualcosa che implicherebbe il crederci, perché se tu non ci credi non capisci, oltretutto. Te sfuggono delle implicazioni che a un chiunque sembrerebbero ovvie, ti perdi una serie di cose. Il ruolo lo devi interpretare bene, capite? E per interpretarlo bene hai bisogno di metterci qualcosa, perché di nuovo vi ricordo, la realtà sociale è fatta di relazioni, non è fatta di meccanismi. È il funzionalismo che ci dice queste stupidaggini, è il funzionalismo che ci ha portato all'oggi, perché se tu vivi in un mondo funzionale, presto o tardi il capitale di fiducia che hai a disposizione lo esaurisci. Eccolo il punto. Capite? Quello è il punto. Il punto è che tu non hai tutta sta fiducia. Tra l'altro, vi faccio presente, evidentemente, non so se ci avete pensato, ma la fiducia è un altro di quegli oggetti sui quali non ha riflettuto quasi nessuno fino ad oggi. Perché la fiducia è eminentemente non razionale. Noi abbiamo provato a tradurla, non so se sapete che esiste una cosa che si chiama l'indice di fiducia dei consumatori del Wisconsin, che è uno dei valori che incide di più sulla vostra esistenza, ma voi non lo sapete, perché è uno di quelli che a Wall Street aspettano come una specie di rivelazione ulteriore del Padre Eterno, e 10 tavole più l'indice di fiducia dell'indicatore dei consumatori del Wisconsin, perché è una delle strategie che hanno inventato i nostri geni, quegli altri geni della finanza, per misurare la fiducia del mercato. Per qualche ragione hanno deciso che i consumatori del Wisconsin valgono come i mercati. Quindi quello che fanno in Wisconsin, quando viene recepito in borsa, porta a tutta gente che urla, sapete quelle cose che si vedono? Ah, compro, vendo, faccio, qui. Per i consumatori del Wisconsin. Per una serie di cose calcolate dati alla mano, comunque numeri alla mano. Che è assurdo, perché la fiducia con questo non ha niente a che vedere. Chiunque di voi abbia fiducia in qualcuno o in qualcosa, sa perfettamente che la sua fiducia non è meccanicamente connessa col fatto che l'altro mantenga o meno quello che voi vi aspettate. E il trucco sta esattamente lì, perché se fosse così staremmo tutti freschi. Invece la tua fiducia regge a delle smentite concrete, regge a delle... perché tu ti racconti una serie di derivazioni, come abbiamo visto in proposito, no? Perché tu fino a un certo punto accetti. Il problema è che a un certo punto non accetti più. E non è detto che serva un comportamento, di nuovo, esagerato, no? Pensate alle espressioni correnti. La goccia che fa traboccare il vaso è l'effetto farfalla, non è altro, no? Vuol dire che basta una cazzata perché una situazione che è arrivata a un certo punto esploda. Quindi basta che uno ti faccia un'ultima fregnaccia, magari ne ha fatta 54.000 molto più complicate, dopodiché torna e dice: vabbè, perché stavolta è così? Vi è mai successo? Quando avete mandato a fanculo il partner di turno che ne aveva combinata un'altra? E quello ha detto: vabbè, ma questa rispetto alle altre Non è questo, non stiamo, non è lascia raddoppia, non è rischia tutto, capite? Quello è il punto. Sono comportamenti che vanno a incidere su dei livelli di significato e di senso del mondo che noi non comprendiamo minimamente. Quindi può bastare quello che ti dice che una sera sta a casa e invece esce perché ha voglia di piena boccata d'aria, pure se ti ha tradito 44.000 volte, stavolta tu proprio dici, stavolta basta. E poi? Come la rimetti a posto la fiducia? La ingessi? Chiami un ingegnere? Noi siamo bravissimi, chiamiamo gli ingegneri per qualsiasi cosa, anche la valutazione all'università è in mano agli ingegneri e si vede infatti senza offendere gli ingegneri, però diciamo che salta all'occhio, non ne abbiamo idea. È esattamente lo stesso discorso che abbiamo fatto per l'intelligenza emotiva, serve, ma io non so assolutamente da che parte cominciare a insegnarla. La fiducia è fondamentale, ma non so cos'è. Mi invento una serie di cazzate come i cosi del Wisconsin e tutte queste cose per dire, no? Oppure lo chiedo in televisione, vi fidate? Tranquillo, vai tranquillo, libero. No? Com'era? Stai sereno, mi sembra più o meno. Quindi, il punto centrale è questo, noi viviamo in un mondo che è strutturato in modi che, di cui non abbiamo la più pallida idea. In compenso però ci siamo raccontati un sacco di cazzate, prima. Le quali hanno avuto l'esito centrale di fare in modo che questa situazione diventasse difficile da gestire. No? Esattamente questo è il problema. Se io non so come restaurarla la fiducia, ma mi rendo conto del fatto che è così importante, che faccio? Quello è il problema. Io credo che essere all'altezza delle aspettative suscitate sia un buon modo per restaurare un clima di fiducia. Quello è il punto, perché chiaramente, ripeto, è vero che c'è l'incertezza, ma in un mondo dove si fa ciò che si dovrebbe fare per adesione, per convinzione, è molto più probabile che le cose funzionino come dovrebbero. Un mondo meccanico no, perché un mondo meccanico, che ci piaccia o meno, non è quello che noi vorremmo. Il mondo meccanico è un mondo noioso, è un mondo ripetitivo nel senso peggiore, è un mondo dove viviamo male. Ecco perché, ripeto, spesso e volentieri vediamo delle cifre di stupefacenti, psicofarmaci e tante altre cose, alcol e via discorrendo, esagerate, perché in qualche modo questo disagio esistenziale profondo del fatto che non capisci perché devi fare cose va lenito, no? Quindi purtroppo trattasi di dinamiche di senso. Direi che, se Dio vuole, pure questa ce la saremmo levata, sbaglio? Sì. Ok, ci vediamo quindi giovedì mattina alle 10 per il convegno famoso della transizione. Arrivederci.